Un saluto e un buongiorno a tutte e tutti e benvenuti all'appuntamento con Pescore nella segna stampa commentata di Radio Città Aperta, articoli scelti, letti e commentati per voi da parte della redazione di Radio Città Aperta. Oggi è lunedì 19 ottobre 2020, con voi studio Alessio Ramaccioni. Entriamo subito nel vivo. Il primo pezzo è un articolo del Fatto Quotidiano che riporta un editoriale della Stampa, firma di Massimo Giannini, che è il direttore della Stampa, che è in terapia intensiva e racconta. Il titolo dell'articolo sul Fatto Quotidiano è Massimo Giannini in terapia intensiva, il suo racconto: il Covid non si ferma mai e si infila negli interstizi polmonari. Scusate se riparlo di me, scrive Giannini. Oggi festeggio 14 giorni consecutivi a letto insieme all'ospite in grado che mi abita dentro. Comincia così l'editoriale pubblicato sulla Stampa dal direttore Massimo Giannini, ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Gli ultimi 5 giorni li ho passati in terapia intensiva, collegato ai tubicini dell'ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro, descrive Giannini direttamente dalla rianimazione, descrivendo la sua situazione clinica. Il Covid è infido e silente, ma fa il suo lavoro, non si ferma mai, si insinua negli interstizi polmonari, ha un solo scopo: riprodursi. Il giornalista sceglie di raccontare la sua esperienza per far capire ai lettori ancora una volta che la guerra c'è, se ne convincano i panciafichisti di piazza e di tastiera, e si combatte nei letti di ospedale e non nei talk show. Una guerra che spiega si sta aggravando a vista d'occhio. Quando sono entrato io in questa terapia intensiva, 5 giorni fa eravamo 16, per lo più ultra sessantenni, oggi siamo 54, in prevalenza 50-55 anni. A parte me e un'altra decina di fortunati, sono tutti in condizioni assai gravi, sedati, intubati, pronati. Bisognerebbe vedere per capire cosa significa tutto questo. I medici, gli anestesisti, gli infermieri lo sanno bene, aggiunge il direttore del quotidiano torinese. Già ricominciano a fare i doppi turni perché sono in super lavoro, bardati come sappiamo dentro tutte, guanti, maschere, occhiali, non so come fanno. A marzo ci chiamavano eroi, dicono, oggi non ci si fila più nessuno, ci sono già dimenticati tutto. Ed è proprio ai mesi più duri della pandemia che guarda Giannini: le bare di Bergamo, i vecchi morenti soli nell'RSA, le foto simbolo di quei guerrieri in corsia stravolti dal sacrificio. Eppure spiega, rieccoci qui nella prima come nella seconda ondata a litigare sulle colpe, a contestarci i ritardi, come se la tragedia già vissuta non ci fosse servita. A suo parere le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti, ripetiamo gli errori già fatti, scrive, citando lo scontro fra governo e regioni avvenuto nei giorni scorsi. Dopo il disastro di marzo-aprile dovevamo fare 3.443 nuovi posti letto di terapia intensiva, 4.200 di subintensiva, ma ne abbiamo fatti soltanto 1.300. Di chi è la colpa? Mancano all'appello 1.600 ventilatori polmonari, dice il ministro Boccia. Di chi è la colpa? Dovevamo assumere 81.000 fra medici e infermieri e operatori sanitari, ma al 9 ottobre ne risultano 33.857, tutti contratti a termine. Di chi è la colpa? Stessa cosa per quanto riguarda l'odissea dei tamponi al drive-in, i bambini bloccati in casa, le carenze nel servizio domiciliare per gli anziani, come la madre stessa del giornalista, novantenne e malata oncologica. In conclusione, Giannini ribadisce la necessità di una nuova stretta anticontagio. Vorrei solo ricordare a tutti che anche la retorica del non possiamo chiudere tutto cozza contro il principio di realtà, se la realtà dice che i contagi esplodono. Posto che il lockdown ha un costo sociale troppo alto, chiarisce qualcosa in più di quanto abbiamo fatto con l'ultimo DPCM, è doveroso. Giannini scriveva prima del DPCM comunicato ieri sera da Giuseppe Conte, che comunque non è estremo nelle decisioni assunte, questo va detto. La parte che ci interessa di questo articolo è un articolo naturalmente che riporta all'editoriale della Stampa, quindi è un doppio articolo, diciamo così, che stiamo citando in apertura di Press Corner oggi, è la parte centrale, no? Gli errori già fatti dopo il disastro di marzo-aprile: dovevamo fare i posti letto in terapia intensiva, i posti letto in terapia subintensiva, dovevamo assumere medici, infermieri e operatori sanitari, dovevamo organizzare un servizio di tracciamento, no, di tamponi più funzionale. Non è stato fatto. Perché? Domanda. Per quale motivo? Cosa è successo? Dove si è creato il cortocircuito? Se ne parla troppo poco, perché in realtà noi poi a Città Aperta ne facemmo una piccola battaglia per chi ci ha seguito insomma in quei giorni drammatici, con delle edizioni speciali quotidiane in cui cercavamo un po' di fornirci, no, una guida, una traccia per capire meglio quello che stava avvenendo. E la cosa principale era attenzione, rendiamoci conto innanzitutto delle cause, principalmente la causa di quello che è successo, ovviamente il coronavirus, ma insomma con una sanità pubblica più finanziata, più strutturata, meno tagliata, no? Con più medici, più infermieri di sanità pubblica, probabilmente sarebbero le cose forse avrebbero potuto andare diversamente. Ma poi già che è successo, no? Tienlo presente. Questa vicenda qui, cioè il coronavirus, come spesso diciamo, è una specie di cortocircuito gigantesco che mette in evidenza tutte le incongruenze ataviche e tipiche di questo paese. Qui nel giro, però questa purtroppo è venuta fuori nel giro di neanche 8 mesi, cioè siamo stati i primi in Europa a soffrire così tanto, e così tanto abbiamo sofferto, più di 30.000 morti, e ci ritroviamo adesso a dire beh, dovevamo fare. Questo è quello che è successo, le responsabilità sono tantissime, sono di varia natura, ma ripeto, teniamole presenti, perché sono appunto il motivo per cui questo paese sta mano a mano diciamo decadendo dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista della funzionalità, dal punto di vista della tutela dei diritti delle persone, soprattutto delle persone più deboli. Comunque, andiamo avanti, segnaliamo un altro articolo tratto da Il Post, collegato sia alla pandemia di Covid, ma che racconta di altro: come sta andando l'estrema destra in Europa. Litigi interni e pandemia hanno messo in difficoltà alcuni partiti in forte ascesa fino allo scorso anno, ma parlare di crisi è forzato e ci sono da fare molti distinguo. Negli ultimi mesi in alcuni paesi europei si è visto un calo dei consensi dei partiti populisti di estrema destra, che fino allo scorso anno erano in grande ascesa. In alcuni casi erano sembrati quasi impenetrabili, come Alternativa per la Germania, il Partito della Libertà austriaco e la Lega in Italia. Della questione se ne sono occupati di recente diversi giornali, che hanno attribuito la crisi soprattutto a vari litigi interni, alla pandemia da coronavirus e all'incapacità dei leader della destra radicale di riformulare risposte efficaci e adeguarsi a un dibattito pubblico che si è allontanato sempre più dai temi su cui questi partiti hanno costruito i propri consensi, come l'immigrazione. Direi quasi esclusivamente l'immigrazione. Comunque, sebbene la crisi abbia riguardato diverse importanti forze politiche, ci sono da fare diversi distinguo. Una delle forze politiche di estrema destra che ha subito il calo più significativo è stato il Partito della Libertà austriaca, l'FPO, che alle elezioni municipali tenute domenica viene crollato al 7%, dopo che nel 2015 alle stesse elezioni aveva ottenuto il 30% dei voti. Il leader dell'FPO, Herbert Kickl, ha dichiarato che il calo dei consensi è da attribuirsi allo stesso partito, che a maggio dello scorso anno aveva subito un colpo piuttosto duro per uno scandalo che aveva coinvolto il leader di allora, Heinz Christian Strache. In un video girato di nascosto nel 2017 si vedeva Strache chiedere finanziamenti milionari alla nipote di un oligarca russo ritenuto vicino al presidente Vladimir Putin in cambio di favori ad aziende russe nell'assegnazione di appalti. Dopo lo scandalo, Strache si era dimesso e ha fondato un nuovo partito di estrema destra anti-immigrazione, che alle elezioni municipali di Vienna ha ottenuto solo il 4,3% di voti. Uno spostamento di consensi di un partito di destra all'altro si è visto negli ultimi mesi anche in Italia, con un calo della Lega e una crescita significativa di Fratelli d'Italia. È una tendenza che è iniziata alla fine del 2019, ma che si è consolidata durante la pandemia da coronavirus. Secondo la super media di YouTrend, che rileva la media mobile quindicinale delle intenzioni di voti, il 27 febbraio, una settimana dopo la scoperta del primo caso di contagio avvenuto in Italia, la Lega era al 32%. E Fratelli d'Italia al 12,2%, mentre l'8 ottobre, ultimo dato disponibile, la Lega è al 24,3%, Fratelli d'Italia al 16%. Come ha dichiarato la Financial Times lo scienziato politico Kai Arzheimer dell'Università tedesca di Mainz, nel campo populista di alcuni paesi europei come l'Italia, il generale sostegno verso i partiti di estrema destra non è diminuito, si è diffuso in un maggior numero di attori. Secondo diversi osservatori, la Lega deve pagare soprattutto due cose: una serie di messaggi confusi su come rispondere alla pandemia, chiedendo per esempio la riapertura della Lombardia e subito dopo l'imposizione di un ampio lockdown, e una grande difficoltà a formulare un discorso politico efficace adeguandosi alla nuova situazione di emergenza. Riferendosi a Matteo Salvini, leader della Lega, il Financial Times ha scritto: al culmine della pandemia, le sue invettive quotidiane sui social media contro l'immigrazione illegale sono cadute nel vuoto perché l'attenzione del paese si era spostata sulla crisi sanitaria. In questo senso Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è sembrato meno scostante di Salvini e più coerente su come gestire la risposta alla pandemia. Un altro partito europeo di estrema destra, che fino allo scorso anno andava fortissimo, è Alternativa per la Germania, che di recente si è indebolito per forti divisioni interne. Lo scorso mese i gruppi parlamentari di AfD della Bassa Sassonia e dello Schleswig-Holstein si sono sciolti. Sono ovviamente due regioni della Germania. In entrambi gli stati la fazione moderata ha abbandonato il gruppo, il quale poi ha dovuto sciogliersi per mancanza del numero minimo di parlamentari. Il partito sembra averne sofferto anche a livello nazionale. Secondo gli ultimi sondaggi, AfD è al 9%, 4 punti in meno dei voti ottenuti alle ultime elezioni nazionali nel 2017, quando era diventato il principale partito di opposizione nel Bundestag, il partito federale tedesco. Sebbene questi tre partiti abbiano subito un calo di consensi, anche se con intensità diverse, in Italia la Lega continua a essere ad esempio il primo partito, non in tutta Europa le forze di estrema destra si sono indebolite con la pandemia. Nei paesi dove le forze tradizionali al governo hanno faticato, o nei paesi dove essere al governo l'estrema destra come Polonia e Ungheria, la tendenza è sembrata essere diversa. In Spagna, per esempio, Vox sembra aver aumentato i propri consensi. Secondo un sondaggio pubblicato alla fine di settembre da Cinco Dias, la sezione economica del paese, Vox sarebbe al 17,5%, oltre 2 punti percentuali in più rispetto alle ultime elezioni generali tenute il 10 novembre, sempre più vicino al Partito Popolare, la principale forza della destra spagnola, del centrodestra diciamo. L'aumento dei consensi di Vox potrebbe essere in parte legato a una gestione piuttosto turbolenta della pandemia da parte del governo spagnolo, del primo ministro socialista Pedro Sánchez. Nelle ultime settimane Sánchez si è scontrato in numerose occasioni con i governi regionali guidati da altre forze politiche, in particolare con quello della Comunità Autonoma di Madrid. Anche il Rassemblement National, partito di estrema destra francese guidato da Marine Le Pen, sta continuando ad andare bene nei sondaggi. Le Pen è riuscita a sfruttare soprattutto le difficoltà che stanno attraversando altri partiti francesi di opposizione e il calo dei consensi verso il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro Jean Castex, dovuto fra le altre cose alle conseguenze della pandemia. È complicato dire come stanno andando in generale i partiti di estrema destra in Europa, anche per la difficoltà a fare valutazioni solide in un momento di piena emergenza sanitaria. Soprattutto nei mesi più duri della pandemia, l'impressione di molti osservatori era che l'estrema destra europea avesse sprecato un'opportunità di aumentare i propri consensi, non riuscendo a trovare formule condivise ed efficaci. Il centro politico sta tenendo botta, scriveva a fine giugno il Wall Street Journal. Insomma, questo era un articolo interessante, più che altro perché regala le fotografie. Come più volte dice, non è possibile fare una valutazione generale complessiva, si può semplicemente notare paese per paese quello che succede. E comunque si può notare che tre grandi destre europee, diciamo così, quella tedesca, quella austriaca e quella italiana, hanno raccontato diverse difficoltà, no? Più specifiche quella in Austria e quella in Germania, meno netta e più, diciamo, riferita a un travaso forse di consensi da un partito all'altro, quella italiana. Però è interessante perché in generale effettivamente sono un po' cadute le grandi tematiche, anzi la grande tematica, che è l'immigrazione delle destre. In Italia l'abbiamo visto, e questo forse, no? Abbiamo visto insomma un'elezione da qualche settimana, un'elezione amministrativa che però ha più premiato il candidato locale forte, no? Piuttosto che l'idea. In generale il tema, no? dell'immigrazione, quei bombardamenti sui social soprattutto di Salvini, sembrano, ma forse una questione di bolle di appartenenza, bolle mediatiche, sembrano meno, diciamo, messaggi meno pervasivi. È uno spunto interessante da tenere presente. Chiudiamo segnalando invece un altro articolo, questo su LifeGate. Grazie alle proteste della Nigeria ha sciolto la sua polizia responsabile di omicidi e brutalità. Molto interessante. Dopo giorni di proteste che hanno causato morti e feriti, la Nigeria ha sciolto la squadra speciale antirapine, che si chiama SARS, no? Tanto per restare in tema, responsabile di abusi e omicidi. A ottobre le strade delle principali città nigeriane sono riempite di manifestanti, soprattutto giovani. La protesta è stata contro la squadra speciale antirapina, un corpo di polizia, appunto SARS, il nome in l'acronimo, un corpo di polizia speciale che è accusato di violenze, abusi ed estorsione. A far scendere la gente in piazza è stato un video di qualche settimana fa in cui si vedono gli agenti uccidere un uomo, ma già da diversi anni questo corpo di polizia è al centro delle polemiche. Ora il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, e il capo della polizia nigeriana, Mohamed Abubakar Adamu, hanno proclamato lo scioglimento della SARS. La squadra speciale antirapina è stata istituita nel 92 dopo che l'uccisione di un colonnello a posto di blocco aveva causato uno scontro tra militari e polizia che di fatto aveva lasciato il paese senza forze dell'ordine per diversi giorni. La SARS doveva dunque agire come polizia ombra, ma nel corso degli anni è poi diventata un organismo più strutturato impegnato a combattere la criminalità dilagante, in particolare la mafia nigeriana. Alla fine dei primi anni 2000 diverse ombre si sono però abbattute sulla SARS. La cronaca ha riportato numerosi casi di violenze e abusi sulla repressione arrestate dal corpo di polizia, mentre hanno cominciato a circolare notizie su pratiche di estorsione da parte degli agenti. Ci sono stati diversi processi, anche grazie all'intervento di alcune organizzazioni non governative, e proprio un rapporto pubblicato a giugno da una di esse, Amnesty International, a raccontare come opera la SARS. Da gennaio 2017 a maggio 2020 ci sarebbero stati almeno 82 casi di tortura, maltrattamenti ed esecuzioni stragiudiziali da parte della squadra speciale antirapina e poi sequestri arbitrari di beni, prigionia, torture e malnutrimenti dei prigionieri. Già nel 2017 in Nigeria è nata la campagna End SARS, hashtag End SARS, iniziativa di alcuni attivisti per i diritti umani per fare pressione sulle istituzioni con l'approvazione di una legge sulla tortura e la creazione di un'apposita commissione giudiziaria che indagasse sull'operato della SARS. Le proteste erano rientrate, oggi la gente è tornata in piazza e ha ottenuto il suo risultato. E quindi le manifestazioni di piazza hanno spinto il presidente, addirittura il capo della polizia nigeriana, a chiudere questo speciale forza di polizia. Questo è un articolo su LifeGate. Era l'ultima segnalazione per quello che riguarda le elezioni di Press Corner questa mattina. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta.